comienzo de la transmisión.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti.
Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi. Per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
È una buona sera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazioni.info.
Buonasera a tutti.
Buonasera e ben ritrovati con Memoria Resistente, questo appuntamento del mercoledì di Radiazione che vuole riportare attraverso letture di libri, documenti, testimonianze, racconti, la nostra memoria di classe a diffondersi nell'etere, e lo facciamo appunto anche questa sera con A pugni chiusi di Gianna Menabreaz, la storia
Olimpio e Rosa.
Di Olimpio e Rosa, due partigiani vissuti tra le Langhe e il Monferrato che ivi praticarono la resistenza. E l'ultima volta avevamo letto appunto qual è che era il clima che si viveva nelle campagne astigiane durante l'occupazione nazifascista, con le prime truppe che tornavano dal confine francese,
quella della quarta armata,
esattamente, e incominciava a incrinarsi così la narrazione mussoliniana secondo la quale l'Italia stava arrivando a grandi vittorie in tutti i suoi fronti, l'esercito italianissimo spazzava via le armate nemiche,
quando in realtà... invece era assolutamente il contrario, perché ben sappiamo che dal Don li hanno praticamente massacrati. Sappiamo benissimo che anche dopo, come fu per la campagna di Grecia, dove vennero messi le migliaia di caduti per congelamento, tra l'altro perché dicevano i reduci, uccideva di più il freddo e la neve che non i mortai greci, ma anche la resistenza di quel piccolo popolo che di fronte alla proditoria invasione fascista si difese con le unghie e con i denti il proprio confine, anzi fece ben di più, era quasi anche riuscita a ricacciare gli italiani dentro il confine albanese, dato che sappiamo che nel 39, instaurando il fantoccio governo di Re Zogu, aveva praticamente annesso l'Albania, un po' come l'Anschluss del 38 dell'Austria a parte la Germania. Difatti gli alpini della Tridentina sbarcavano all'aeroporto di Coriza sotto il fuoco dei mortai greci. Quindi vuol dire che avevano già quasi respinto dentro i confini di partenza, dentro i punti di partenza, le truppe italiane. Fu l'intervento dei tedeschi che attaccarono proditoriamente la Jugoslavia e con l'aiuto anche della Bulgaria, allora alleata della Triplice Alleanza, arrivarono dentro in Grecia e riuscirono a sconfiggere le truppe greche innalzando la bandiera nazista sopra il Partenone.
Ma poi la storia ci insegna che comunque la resistenza greca fu una resistenza di popolo capace di abbattere l'oppressione nazifascista, tant'è che il famoso embargo che gli alleati, soprattutto gli inglesi, fecero nel 44, cioè nell'inverno 44, decidendo di stanziare fino a primavera nel centro Italia, per poi avanzare la primavera, appunto.
Sì, perché appunto si trovarono di fronte al clima italiano dell'epoca, non era certo tenero, non c'era global warming, diciamo, come adesso.
E decisero comunque di evitare di fomentare la lotta partigiana, di aiutarla, di fiancheggiarla, perché volevano essere loro i liberatori, appunto consci e memori di quanto era accaduto in Grecia, non volevano che si ripetesse per la seconda volta che un popolo si liberasse e imponesse la propria
autorità
a livello statale
su un altro stato vitale per l'Europa, le forze partigiane anche in Grecia erano prevalentemente comuniste,
assolutamente,
come lo furono quelle albanese, come tutto quanto ciò che dopo divenne l'impero sovietico, diciamo tutta l'area sovietica, diciamo, come fu l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria, dove le forze partigiane comuniste ingaggiarono dura lotta con l'invasore tedesco. In Grecia per primi, dopo ci fu anche il triste episodio della resistenza italiana che culminò col massacro, vogliamo sempre ricordarlo, della Acqui.
Certo.
E vide però i partigiani greci affiancarsi appunto alla lotta di questi soldati che decisero di difendere l'isola di Cefalonia, pur ingannati delle promesse alleate di aiuti, perché sappiamo che difendere un'isola non è certo il massimo, perché sei inchiodato là, non è mica via di fuga. Non c'erano barche, anche perché non si capisce il perché, ma le barche a disposizione vennero fatte partire qualche giorno prima, lasciando perfettamente
di fatto in una situazione medievale, esatto, di assedio a quel punto lì.
Esatto, solamente che non si trattava di catapulte e di arietti, ma si trattava di Stukas, che praticamente gli italiani erano pressoché impotenti contro l'arma aerea, se non salvo qualche batteria contraerea che non poteva tra l'altro aprire il fuoco, perché altrimenti veniva immediatamente messa a tacere dai pesanti bombardamenti. L'unica soluzione erano i mitragliatori da 20 mm che erano meno individuabili e comunque colpirono l'arma aerea nazista, venne comunque duramente controbattuta da questi artiglieri addetti alle mitragliere, e quindi la resistenza si protrasse per quasi 10 giorni, che purtroppo dopo ebbe l'esito tragico che ben sappiamo dei caduti di Cefalonia, sempre comunque dimenticati per un bel pezzo, perché è poco tempo che sono tornati in auge queste cose.
È 10 giorni come quelli che hanno portato, per ricollegarci con l'attualità prima di tuffarci la lettura del libro, che hanno portato a finalmente far sedere al tavolo delle trattative in prefettura la dirigenza della TPL, 10 giorni di lotta dei suoi lavoratori che per 9 giorni di fila hanno scioperato, bloccando di fatto il trasporto a Roma, fino a ottenere, dopo questa lotta, fino a ottenere un tavolo di trattative. Poi, questa non è sicuramente la vittoria, però è una dimostrazione di come la lotta paghi, ed è anche il motivo per cui questa sera vogliamo dare anche a loro la nostra vicinanza, la nostra solidarietà.
Assolutamente, la nostra solidarietà, mentre noi siamo sempre solidali con i lavoratori in lotta, con chi lotta addirittura per farsi licenziare, perché altrimenti non avrebbe diritto ai ammortizzatori sociali, con chi si trova precario sempre nel posto di lavoro, con chi il lavoro forse non ce l'ha, non lo vedrà mai, perché il sistema capitalista impone questo, cioè ti fa lavorare quando vuole lui e a condizioni che vuole lui.
E non è certo questo il mondo per cui hanno lottato.
Esatto, i partigiani 70 anni fa. Quindi, come abbiamo sempre detto, partigiani di ieri e partigiani oggi anche pure, perché ci vuole assolutamente, la resistenza ci ha insegnato questo. E mentre noi, prima di introdurci nel libro a pugni chiusi, vediamo che qua abbiamo in Veneto, comunque c'è sempre qualche notiziola anche divertente, che questo presepio non sa da fare, qualcuno tuona, e mentre qualcuno invece...
Il famoso presepio.
Esatto, perché adesso per buona pace abbiamo il vescovo che dice questo presepio non lo facciamo perché altrimenti andiamo incontro a... E allora subito la controparte fascio leghista, immediatamente questo presepio sa da fare.
Tra l'altro, poi su quelle che è sulla questione delle decorazioni di Natale, che esula un po' dal programma, ma secondo me è una notizia anche... di un certo rilievo. 150 milioni sono stati spesi per le decorazioni, o 150, mi ricordo, comunque una cifra
buona, esorbitante, diciamo 150.000 euro,
150.000 euro più che altro, credo, ma non vorrei sbagliarmi, forse ancora anche qualcosa di più sono stati spesi per le decorazioni natalizie a Padova, con gente che con questo freddo viene lasciata fuori casa perché non ci sono case da assegnare, case da dare,
ma
intanto
vuoi
il comune
ti dicono che il calore delle luci natalizie ti può anche sopperire al problema della casa,
anche questo è capitalismo, insomma, avere le periferie dove c'è la gente che dorme per strada,
sì,
quando la temperatura va sotto zero, e c'è il centro storico col bel albero di Natale illuminato, dove tutti possono passeggiare e godere a pieno dell'atmosfera natalizia,
sì,
del consumismo,
invitandoti a spendere. Esatto, è un po' come vedere Dubai, dove vedi questi grattacieli mega galattici che hanno anche la pista da sci in mezzo al deserto, però vai alle periferie e ci sono tutte quante
morte.
Esatto, ci sono tutte quante, diciamo, le case, queste specie di alveari dove vengono messi i lavoratori che provengono là pur di mangiare e sottopongono a condizioni di lavoro da schiavitù, mentre appunto come a Padova là vedi tutto quanto il bello del consumismo e alla periferia la gente muore di fame. È un po' come Miami, dove ti fanno vedere spiagge, tipe qua e là, e alla periferia ci sono i ghetti.
Sì, è il modello di città a cui stiamo arrivando.
Esatto, ma noi non ci stiamo, e anche i nostri compagni di 70 anni fa credo ci lanciano sempre questo messaggio, anche perché, come vogliamo ricordare, purtroppo vengono sempre a meno, perché ormai l'età anagrafica sta giocando a loro sfavore, ma non per questo, non importa, la resistenza non ha età. Quindi appunto stavamo parlando che il nostro caro Olimpio era stato catturato e quindi si trovava dentro un ospedale in condizioni disastrose, perché si trovava dopo la fuga, dopo essersi disciolto il suo reparto, dove era a distanza, stava scappando e venne colpito da una bomba a mano, dall'esplosione di una bomba a mano lanciata dai tedeschi che lo inseguivano, e si trova dentro l'ospedale. Lui ci narra appunto che pensassero che fosse un ufficiale di alto grado, ma lui tentava di ribattere che lui era solamente semplicemente un soldato semplice che cercava di fare ritorno a casa, ma le condizioni del nostro Olimpio erano pressoché disastrose. E difatti fortunatamente un infermiere, preso a pietà o comunque anche giustamente, ha detto questo è un povero ragazzo, cerca di fare di tutto per salvarlo. Difatti lui ci narra la salvezza prodigiosa. Riaprendo gli occhi pensai di essere una vittima di un bel miraggio, forse più semplicemente a seguito dell'ultimo supplizio avessi reso l'anima a Dio. Disteso su un candido lettino vidi un dottore ed un infermiere intenti a curarmi. Dopo aver deterso le membra per liberarmi dai grumi di sangue e mota, stavano rimuovendo i numerosi frammenti ferrosi, poi cosparsero le piaghe delle bruciature con un unguento che mi diede un po' di sollievo. Come si accorsero che aveva aperto gli occhi, con cortese premura tentarono di infondermi coraggio. A poco mi resi conto che quella è l'isperata realtà e così cercai di conoscere la ragione di tale benevola assistenza. I due chiarirono l'arcano. A perorare la mia causa, garantendo sulla mia completa innocenza, c'è stato l'intervento di una persona molto influente e ben in vista. Il personale medico, terminate le incombenze del caso, si era ritirato, lasciando entrare nella stanzetta mia cugina, elegantemente vestita, la quale non finiva di rassicurarmi che ogni pericolo era sventato. Tuttavia, ancora in preda al terrore, io non mi sentivo al sicuro in mano a quegli aguzzini. Lei continuava a ripetermi di stare sereno, aveva telefonato a suo marito di stanza ad Alessandria, che si era affrettato a contattare il comando tedesco di Cuneo perché fosse sollevato da ogni accusa, ingiungendo a migliore garanzia di trattarmi del suo parente stretto. Eppure l'unico mio desiderio era quello di scappare, la pregai ardentemente di aiutarmi a squagliarmela. E benché mi trovassi in condizioni pietose, riuscì a convincere di essere migliorato e di potermi reggere in piedi. Mia cugina era uscita di lì per tornare da lì a poco con un fagotto contenente una divisa bianca da infermiere che mi aiutò a indossare. Grazie a quella e tenendoci abbracciati come fossimo due fidanzatini, eravamo usciti all'ospedale ignorati da tutti, pareva fatta. Ma davanti ai cancelli trovavamo di guardia due SS, la loro presenza mi paralizzò e allora mi strinse più forte il braccio di mia cugina per non crollare al suolo. Sentivo le gambe tremare come una foglia, quel tremito non era solo dovuto alla grande debolezza che mi affliggeva, ma a una palpabile e smisurata paura. Avevo appena conosciuto i loro metodi di cui portavo tangibili segni delle sevizie. Lei si era rivolta a loro tranquilla parlando in tedesco, non comprese assolutamente nulla del discorso, ma dovetti constatare con sollievo che la salutavano secchiose e ci aprirono i cancelli, ero libero. Fermammo un'automobile pubblica che ci condusse a casa della zia, la cara parente che è anche mia madrina di battesimo. Felice di potermi riabbracciare dopo aver tanto temuto per la mia vita, si era precipitata nella camera del figlio per cercare nei cassetti alcuni vestiti, finalmente ritornare ad indossare abiti civili nei quali mi sentivo perfettamente a mio agio. Le due donne si erano dimostrate molto ospitali e avrebbero voluto farmi rimanere lì per un periodo di tempo necessario a rimettermi in sesto, ma mi sentivo a repentaglio. L'unico desiderio era ritornare al mio paese. Un contadino di quei tempi era come l'animale selvatico che è sicuro solo nel suo ambiente naturale. Le ultime disavventure erano da ammonimento. Ai marini conoscevo ogni anfratto e questo mi infondeva sicurezza, così rimasi loro ospite un paio di giorni. Temevo che avessi deciso di viaggiare a bordo del treno, mi sarei trovato in pericolo, così pregai mia cugina di soddisfare un'ultima necessità, recarsi alla stazione ferroviaria per chiedere informazioni utili. Tornò dissuadendomi a farlo perché quella poteva rivelarsi una soluzione azzardata, nonostante vigesse l'ordine delle autorità militari di mantenere la massima segretezza. Grazie alla sua avvenenza e con un po' di malizia era riuscita a farsi rivelare che tutte le linee erano ormai controllate dai tedeschi. La strada del ritorno. Mi appestrai così a percorrere il viaggio di ritorno a piedi. Piano piano ce l'avrei fatta, dopo tutto si trattava solo di un centinaio di chilometri circa. La città era sorvegliata da numerose pattuglie tedesche. Per cercare di schivarle, decisi di scendere giù per la Valstura e costeggiando il fiume avevo raggiunto Centallo. Dopo tanto camminare in mezzo a canne e arbusti senza imbattermi in anima viva, ero risalito sulla strada che conduceva a Fossano e vedevo file interminabili di sbandati, chi andava verso Cuneo e chi dalla parte opposta, e ogni tanto sfrecciavano motociclette o camion tedeschi. Era evidente che anche loro non avevano ordini precisi e giravano a vuoto senza una meta precisa. Potevano fermarmi, chiedermi i documenti e risalire al fatto che ero disertore e scelsi di procedere lungo le strade secondarie e viottole di campagna. Abbastanza sicuri, incontravo solo poveri soldati, al massimo qualche tenente, non un maggiore, non un colonnello. Tra me pensavo, dove saranno i nostri alti ufficiali, quelli che si sentivano eroi inferendo su noi poveri marmittoni, che odiavamo la guerra e speravamo solo finisse, e sui poveracci che non riuscivano a sentirsi nemici di quegli altri nati oltre frontiera, che erano comandati ad uccidere? Tutto quel marciare peggiorò il mio stato, continuavo ad avere la febbre e la sete mi divorava. Ed avendo notato sulla strada una bettola con alcuni tavolini allineati sotto un pergolato, mi fermai. Seduti all'ombra stavano diversi uomini intenti a discutere cautamente, sempre attenti ai nuovi avventori. Si capiva all'istante che erano militari, sebbene nel tentativo di passare inosservati, vestissero di stracci che non gli appartenevano. Mi avvicinai e ordinai una birra, oltre a approfittare di un po' di quel ristoro. Ero curioso di sentire come andavano le cose, anche per sapermi regolare sulla migliore tattica da seguire. Da loro avevo sentito i più svariati discorsi che mi confusero ulteriormente. C'era chi diceva che la guerra era finita, al contrario, altri che il peggio doveva ancora venire. E questo purtroppo è la realtà. L'unica cosa certa era un presente ancora avvolto in una tale confusione, chissà quando le cose sarebbero migliorate. Sostai alcune ore sotto quell'ombra protettrice, anche per riposarmi, e poi avevo preso la decisione di proseguire ancora a piedi, nonostante alcuni militari, che viaggiavano su di mezzi motorizzati, desiderosi di offrirmi un passaggio, mi incitassero a salire. Parlando, ci eravamo scambiati le località di origine. Trovandoci ad attraversare le zone di cui ero pratico, sarei stato di molta utilità per indicare la giusta strada da seguire e farli viaggiare spediti, ma avevo preferito fare la scelta che mi pare più sicura. Mancavano una quindicina di chilometri ad alba, allorché rammentai di conoscere un commerciante di bestiame che abitava sull'altipiano, intorno a Bra. Il benestante, possidente di campagne, girava per i suoi affari le nostre campagne e dei discorsi intrattenuti al tempo lo sapeva una persona affidata. Così decisi di passare a trovarlo per ottenere informazioni sicure sulla realtà del luogo di casa mia. Un interminabile viale di pioppici, pressini, in doppia fila, dava accesso al muro di cinta dell'imponente fattoria. Lo percorsi a spasso spedito ed oltrepassato il cancello che introduceva nell'aia, si manifestò ai miei occhi una visione per cui credetti di essere piombato in un incubo. Dopo tanto fuggire ero tornato nuovamente in caserma. Ovunque sostavano soldati, appartenenti ai più svariati corpi, riconoscibili dalle diversità delle divise, poi camion, cavalli, muli, autocarrette. A seguito dell'armistizio, queste truppe sbandate avevano trovato riparo in quel luogo sperduto e fuori mano, sperando di non venire sorpresi e catturati i tedeschi. Il negoziante, appena mi aveva visto comparire, si era precipitato ad abbracciarmi, svelandomi emozionato che credeva di sognare. Gli erano giunti brutti ragguagli che mi riguardavano ed era contento di poter tirare un sospiro di sollievo. Un autiere di passaggio, che proveniva da Cuneo, convinto di avermi visto condurre via i tedeschi, gliel'aveva raccontato scrollando il capo, e lui si era premurato di far avvertire i miei familiari. Quell'ambasciata aveva certamente trasfitto i miei come una pugnalata, e sempre più smaniavo di poter varcare l'aia di casa. Il mio unico pensiero era di sollevarli dall'angoscia terribile che certamente li stava attanagliando. Intervenuta la madre del padrone di casa, mi aveva invitato ad entrare nella spaziosa cucina, e ansiosa di offrirmi un po' di conforto, le era bastata un'occhiata per riconoscere le devastazioni prodotte al mio peregrinare. Afflitto dalle ferite ancora aperte, ero ridotto a pelle e ossa, stanco e malandato, il volto dolente, e martoriato a causa delle ferite non ancora rimarginate. Sopraffatta dalla pietà, mandò subito a chiamare il suo medico, che purtroppo riuscì a fare ben poco. Frattanto, con molta solerzia, aveva preparato un lauto pranzo, come da tempo non gustavo e che divorai. Quando mi alzai da tavola, cercò in ogni modo di convincermi a sdraiarmi nel letto e riposare. Nonostante fosse all'estremo delle forze, non poteva approfittare, nella pena per i miei, mi spingeva a proseguire immediatamente, dopo aver ringraziato per l'ospitalità. In mezzo agli sbandati della cascina, avevo stretto amicizia con alcuni nativi di Pavia e di Voghera, che stavano cercando qualcuno pratico l'itinerario per entrare a casa e mi incalzarono perché prendessi posto a bordo del loro automezzo. Spinto all'impazienza, non ebbi tentennamente, accettai di guidarli, spingendoli a procedere su strade di campagna e fuori mano. Avevamo stabilito che li avrei scortati fino al mio paese e poi, con le dovute indicazioni, potevano proseguire per loro conto. Dopo tante peripezie, finalmente ritornavo al mio porto sicuro e se penso al momento in cui entrammo con l'automezzo nell'ampia corte, rivivo la commozione di allora. Lo stuolo di abitanti, la borgata, i parenti e per prima mia madre, ridendo e piangendo, mi avevano abbracciato. Purtroppo mio padre e mia sorella Rita non c'erano perché si erano avventurati verso Cuneo nel tentativo di trovare il luogo dove fossi tenuto prigioniero. Nella borgata constatai che erano intervenute diverse novità. Avevano accolto una quindicina di soldati sbandati di provenienza meridionale a cui era negato scendere ai paesi natii. Inizialmente si erano sorpagliati nelle cascine dove davano una mano nei mestieri di campagna in cambio di cibo ed un tetto. Nella stalla, accanto alla nostra bestia, trovai 2.000, due cavalli abbandonati temporaneamente da alcuni di quegli alpini provenienti dalla Francia che facilmente avevo incrociato durante le ore di guardia. Indecisi sul da farsi, erano andati in ricognizione promettendo che avrei fatto il possibile per tornare a prenderli. Tra la gente e la borgata stabilimmo di fare incetta di vecchi vestiti e accedere ai soldati del camion, che si tolsero le divise per bruciarle. Nonostante tutti quegli accorgimenti, proseguire a bordo di un mezzo militare così facilmente identificabile sarebbe stato molto pericoloso, rischiavano di venire fermati al primo posto di blocco e li convinsi a desistere. Proprio al mio paese terminano le Langhe e segnano il confine col Monferrato. Se dall'alto nelle giornate limpide si guarda in direzione della pianura, si vedono ad occhio nudo le due città situate verso nord, Asti ed Alessandria. Tracciai una cartina con i nomi dei paesi da toccare e lo diedi a quei due lombardi, che indirizzati sulla giusta strada si erano incamminati di buon passo. A dimostrazione della loro gratitudine, avevano continuato lungamente a voltarsi indietro per salutare con la mano noi che li seguivamo dall'alto. Quando ormai erano un punto indistinto, oltre le vigne, mi precipitai a nascondere il camion sotto il portico, mascherandolo con degli attrezzi più voluminosi, sempre col pensiero fisso che un giorno avrebbe potuto servirmi. Verso sera fummo sorpresi dall'ingresso nell'aia di un balilla guidato da Attilio Natale, un meridionale che tempo prima era stato brigadiere di carabinieri nella sede di Santo Stefano Belbo. Da molto ci eravamo persi di vista ed era venuto in gran segreto per avvertirmi che la questura di Cuneo avevano diramato un dispaccio con l'ordine di ricercarmi. Per il mio bene era meglio di non farmi vedere in giro. Non mi riuscivo a trovare le parole per esprimere la mia riconoscenza e, mettendomi completamente nelle sue mani, gli confidai di essere tormentato dall'infinita preoccupazione per mio padre, andato nel capoluogo alla mia ricerca. Da altruistico amico mi promise di recarsi personalmente a cercarlo per ricordarlo incolume a casa. E risoluto, decise di mettersi immediatamente in viaggio, poiché era di strada e ne aveva approfittato per farmi condurre fino ad alba. Non potevo rimanere inerte, dovevo sapere per agire, per preparare una controffensiva e per farmi sorprendere agli eventi. Durante quel sopralluogo trovai la città che pullava di militari italiani, a cui si sommavano sparuti reparti tedeschi. Andai a cercare gli amici antifascisti con cui avevo avuto contatto prima, che annoveravano uomini di scienza e cultori della politica, sempre più osteggiati al regime. Paventando oscuri spettri, mestamente avevano scrollato la testa e si mostrarono preoccupati a causa dei tentennamenti di Badoglio del re. I giorni passavano e non giungevano che da loro disposizioni. Dai discorsi che feci capì che serpeggiava tra quei saggi il gran timore di un'invasione tedesca. E mai cosa previsione.
Anche quella era. Volta ci videro lungo, insomma.
Eh sì, parecchio lungo. Quindi, dopo aver iniziato la lettura del suo ritorno a casa, che coinciderà chiaramente con la lotta partigiana, chiaro. Cosa gli dedichiamo a questi
una
ragazzi?
Che ti piace tanto.
A Euriel Leoniso.
Uscirono dal campo verso il fiume e scesero dal monte lo zaino sulle spalle. Dovevan far saltare il ponte a Serravalle. Euriolo era un fornaio e Niso uno studente. Scapparono in montagna all'8 di settembre. I boschi ci addormivano, ma un gufo li avvisava, c'era un posto di blocco in fondo a quella strada. Disse a Niso, asciugandosi la fronte, ci sono due tedeschi di guardia sopra il ponte. La neve era caduta e il freddo la induriva, ma aveva scarpe di feltro e nessuno li sentiva. Le sentinelle erano incantate dalla luna. Fu facile sorprenderle tagliandogli la fortuna. Una di loro aveva una spilla sul mantello. Euriolo la raccolse e se la mise sul cappello. D'argento, un'aquila imperiale splendeva nella notte più di un'aurora boreale. Fu così che lo videro i cani e gli aguzzini che volevan vendicare i camerati uccisi. Euriolo fu bloccato in mezzo a una radura. Niso stava nascosto, coperto di paura. Euriolo circondarono coprendolo di sputo. A lungo ci giocarono come fa il gatto col topo.
quando vide l'amico legato intorno a un ramo, trafitto dai coltelli come un San Sebastiano. Niso dovette uscire, troppo era il furore, quattro ne fece fuori prima di cadere. E cadde sulla neve ai piedi dell'amico, e cadde anche la luna nel bosco insanguinato. Due alberi fiorirono vicino al cimitero, i fiori erano rossi, sbocciavano d'inverno. La luna un grande lume, Euriolo e Niso uscirono dal campo verso il fiume.
E dopo la storia musicata dai gang di Euriolo e Niso, torniamo in diretta con A pugni chiusi di Gianna Mena Breaz, la storia di, storia di resistenza e di vita nelle Langhe, nelle Langhe del Monferrato durante l'occupazione nazifascista.
Sì, appunto, Olimpio abbiamo visto che riesce a scappare grazie all'aiuto di una cugina, di un'influente cugina, dall'ospedale dove è stato rinchiuso dai tedeschi. E si ritrova mezzo distrutto, poveretto nel fisico, anche nello spirito, però riesce a
rientrare. E in tutto questo si fa 100 km a piedi per tornare a casa.
In qualche maniera riesce a tornare.
Nascondendosi dalle truppe tedesche, perché nonostante fosse stato massacrato sul fronte per gli interessi di una guerra non sua, era comunque considerato un disertore, quindi in caso di
cattura rischiava la fucilazione immediata.
Assolutamente, la legge marziale era quella che vigeva nel suo caso.
Difatti però dopo riesce con varie peripezie a ritornare a casa, a dare aiuto tra l'altro degli altri sbandati, e si ritrova comunque a cercare di tornare alla sua caserma per vedere di aiutare.
Era anche il clima, cioè bella anche questa storia, cioè di un clima, dall'idea di questo clima che si respirava, cioè comunque di persone, magari di città diverse, di posti diversi.
Sì, specialmente...
condividevano di fatto uno stato di miseria e di sfruttamento proprio del loro fisico tutto, non si tratta più delle 8 ore di lavoro, si tratta proprio di andare a morire per una patria che ti ha sempre schiavizzato di fatto, raccontandoti anche, come leggevamo l'ultima volta, una sequela di menzogne pur di convincerti per motivare il fatto che ti stava mandando a far ammazzare al fronte.
Sì, difatti è la storia, che come la stessa cosa che riporterà in patria dalla Russia il tuo conterraneo Nuttore Velli, altro famoso partigiano piemontese del Paraloop, questo piccolo gruppo di cascine sopra Cuneo, dove iniziò per lui la lotta partigiana con in testa bene quello che aveva visto durante la ritirata di Russia, durante la campagna di Russia. Difatti tornava indietro e diceva: odiati i tedeschi. Come tanti altri, iniziò la lotta armata appunto sulle montagne della tua regione. Difatti, appunto, anche Olimpio ci dice: carne da macello. Passando accanto alla caserma di fanteria, notai che era affollata di militari sbandati, sorvegliati da un carro armato tedesco in cima alla torretta. Sonnecchiava uno sbalato carrista che mi venne pure notato quando mi introdussi nel cortile. Tanti amici mi avevano circondato festosi ed io infusi grande vigore per persuaderli nel grave pericolo che correvano. Era chiaro che gli eventi stavano precipitando. Dovevano scappare immediatamente, porsi in salvo e gettare nelle ortiche le divise. Vestiti normalmente potevano passare inosservati e tornare a casa per non essere beccati, darsi alla macchia. Il tempo correva e non mi restava altro da fare che allontanarmi al più presto, seguito da quelli che ero riuscito a indurmi a venirmi appresso, mentre quasi tutti gli altri, timorosi e irresoluti, erano restati. Stavamo percorrendo il corso quando dal fondo vedemmo uno con angoscia fare irruzione una colonna di automezzi con le insegne germaniche, zeppi di soldati in assetto di guerra che erano entrati nella caserma. Subito dopo i piantoni venne impartito l'ordine di rinchiudere i cancelli, poi dispose la pattuglia di SS con le armi in pugno per montare la guardia. quella scena tragica mi aveva fatto caponare la pelle, era il segno più tangibile che l'ora paventata stava per scoccare. Il mio girovagare senza sosta è durato alcuni giorni, fino a che, costretto a dirigermi verso la stazione per tornare sulla langa, fui testimone impotente che su tutti i binari era in atto un gran movimento di carri bestiame. Preparavano le tradotte che avrebbero condotto i nostri militari nei campi di concentramento della Germania. Mi accostai e di lì a poco vidi arrivare lunghe schiere di soldati italiani scortate dalle guardie naziste, che li costringevano a salire su quei convogli. Se qualcuno tentava la fuga, veniva abbattuto a raffiche di mitra. Sgomento di fronte a tanta crudeltà, prendevo sempre più coscienza del temperamento di quelli che erano stati i nostri alleati. Non riuscivo a credere ai miei occhi vedendo sfilare tanti amici di infanzia e di Baldorie, ragazze che abitavano poco distante da casa mia, che eravamo come fratelli. Pensando alla loro ingenuità, sentivo infuriare in me un turbinio di rabbia e rammarico. L'assurdità era che si fossero fatti catturare come topi in trappola, quando avrebbero dovuto intuire dove li avrebbero condotti la situazione, era così lampante. La situazione era assurda, poi dove erano finiti i nostri alti ufficiali col petto coperto di medaglie e nastrini, che prima ci sottomettevano come un gregge, da parte loro che sapevano da chi vigliacamente era fuggito lontano dai pericoli, abbandonando la nazione in guerra, sarebbe bastato un po' di polso, un ordine per salvare dalla tragedia quei poveri ragazzi, superstiti tante sconfitte. Nell'impossibilità di mutare il corso di quella realtà sconcertante, mi ero allontanato, feci ritorno a casa triste ed amareggiato, e riuscì a dare un po' di consolazione, vedere che mio padre era tornato, ma lui mi venne incontro preoccupato. Nel periodo che ero rimasto lontano erano già venuti due volte le milizie fasciste a cercarmi e non riuscendo a rintracciarmi avrebbero lanciato un ultimatum. Se non mi fossi consegnato si sarebbero rivalsi su di lui. Minacciavano di arrestare il povero uomo ed egli temeva per le donne rimaste in balia di chissà quali congiure. Indeciso sull'affare mi rivolsi con fiducia al vecchio farmacista del paese che nell'altra guerra era stato capitano dell'esercito ed egli mi aveva suggerito di non badarci. Stai tranquillo, tuo padre è anziano, mutilato di guerra, non gli possono fare nulla. Al massimo lo tengono in prigione qualche giorno, mentre per te consegnarti sarebbe rischioso e poi non possono avere la certezza che sei tornato. Diedi retta al suo consiglio e rimasi uccel di bosco. Arrestarono mio padre, lo interrogarono a lungo, anche animosamente, ma prima di sera furono costretti a rimandarlo a casa. Chinare ancora la testa. Poco tempo dopo ricevetti un'altra volta la visita di Attilio, venuto per pormi a conoscenza di un'età di grande interesse. L'amico brigadiere, maritato con una ragazza nostrana, a quel tempo come molti, stava sbandato nelle campagne attorno a Santo Stefano Belbo, senza essere mai entrato a far parte attivamente delle nostre file. Ci sostenne in ogni modo mostrandosi ottimo consigliere ed informatore. Di fronte ad un buon bicchiere di vino e a riparo da orecchie indiscrete, mi riferì sornione che i carabinieri, dopo aver scovato e confiscato un gran numero di automezzi abbandonati dall'esercito in fuga, avevano ricevuto l'ordine di ammassarli nel cascinale di suo cognato in località Trobane. Alla fine ci accordammo di andare sul posto per dare un'occhiata. Nel cuore della notte, furtivamente, avevamo fatto irruzione nel vasto noccioletto del parente e dal colmo dell'esaltazione trovammo una cinquantina di automezzi di ogni tipo, nascosti tra il fitto di rami, pratici di nozioni meccaniche con vero entusiasmo. Ci mettemmo a controllarli uno per uno e alla fine, scostando i teloni, scovammo un arsenale composto da bidoni ricolmi di moschetti, casse di munizioni e bombe a mano. Tanto provvidenziale bottino andava accaparrato e con gran lena lo stipammo su un camioncino che conducemmo a casa mia. Considerando l'eventualità di una rivolta, da tempo avevo preparato un nascondiglio sicuro in cui immettizzai il furgone di resto, occultandolo con una enorme catasta di fascine. Avevo la certezza che anche questo piccolo arsenale ben presto avrebbe potuto servire. Col trascorrere del tempo mi rendevo sempre più consapevole e preoccupato di poter subire un arresto a sorpresa e per prudenza trovai conveniente non entrare più in paese. Inoltre, per sviare l'attenzione di avversari politici o di spie che non aspettavano altro, mi lasciai crescere una folta barba che oltre ad invecchiarmi trasformava abbastanza la mia fisionomia. Intanto circolavano voci che stavano organizzando formazioni di patrioti o ribelli, appellativo dato a seconda della parte in lotta dislocate su per l'alta langa, Ceva, Murazzano, Cravanzana, tutti i luoghi che conoscevo bene. Ero giunto al punto in cui non riuscivo a trovare pace né fermezza nei lavori campestri, mi sentivo perseguitato a ricordo di quegli amici visti imprigionati in caserma, pecore attorniati a lupi famelici, spinti nei convogli destinati a una crudele prigionia. Stritolato da un malessere che non mi abbandonava, avevo preso l'abitudine di passare le giornate a girovagare sui sentieri di quei territori, con l'intenzione di ritracciare alcuni di questi giovani resistenti di cui si favoleggiava. A volte, durante quei sopralluoghi, abbigliati grigio-verde, ma nonostante l'assilio della mia domanda non si davano a conoscere, forse paura di essere scoperti o per diffidenza verso uno sconosciuto che se li incalzavo ammettevano di essere sbandati, che si nascondevano tra quei boschi per non mettere a repentaglio i familiari. capivo sia la fermezza che la ritrosia, non potevo insistere oltre. Così tornavo, avvilito al mio nascondiglio, colmo di delusione, per non riuscire a trovare la condizione per aggregarmi a quei patrioti e lanciarmi nella notte come mi prefiggevo. Eppure, nonostante questi mancati abboccamenti introduttivi, sentivo che l'ora della riscossa era inevitabile. La resistenza armata. Ogni 6 dicembre al mio paese si svolge una fiera. Quel 6 dicembre 43 avevo deciso di parteciparvi, pur essendo consapevole di poter facilmente cascare nella trappola. Gironzolavo da alcune ore, quando verso le 11 mi trovai ad assistere a un evento particolare che, per la sua singolarità, attrasse la mia attenzione. Era arrivata una furgonetta di tipo militare, da cui scesero 3 uomini armati di pistola e moschetto. Incuriosito, trovai un punto strategico e non li persi d'occhio. Questi, tranquillamente, avevano fatto il giro della piazza, poi, dopo essere avvicinati al barroccio di un negoziante di suini, si erano fermati a chiacchierare amichevolmente con lui. Alla fine l'uomo aveva prelevato dalla gabbia un grasso maialetto per porgere al più giovane, e con l'animale che squittiva e si dimenava, se ne erano tornati verso il loro mezzo. Mi lanciai deciso a bloccare e parlare con loro. In quello stesso momento mi accorsi che dal fondo della piazza arrivava il maresciallo scortato da 2 carabinieri. Per non farmi sorprendere, mi eclissai andando trafelato nella locanda, colmo di rammarico per aver mancato l'occasione di lanciare contatti. Il proprietario aveva capito e davvero amico mi incoraggiò a scendere nei labirinti delle sue cantine ed al sicuro in quel nascondiglio attesi che le cose si appianassero. Tuttavia, mi rallegrai appena l'oste, persuaso a bisciare fuori cosa succedeva, tornò con la bella notizia che il furgoncino era riuscito a dileguarsi, inforcando tutta velocità la strada di Cossano. Il maresciallo, che aveva creduto tenere in pugno i ribelli, si ritenne vittima di raggiro e si impone di scoprire ad ogni costo chi fossero quei 3 uomini armati, spudorati al punto da sfidarlo in pieno giorno. Aveva interrogato i contadini che gremivano la piazza minacciandoli di portarli in galera. Ma visto che nessuno pareva riconoscerli, era rientrato frustrato in caserma. Non aveva inferito oltre, ritengo che a trattenerlo fosse stata la paura. Le gesta di ribelli incominciavano ad essere circondate da un alone leggendario e l'ardire di quegli uomini a mostrarsi sulla piazza l'aveva certamente spaventato. Questa constatazione mi rendeva estremamente inquieto. Era evidente che la rivolta di popolo si faceva realtà. Nella piazza era ritornata la calma e, non temendo più alcun pericolo, uscì dalla locanda per accostare il mercante e di cominciare a subissare le domande. Senza montare a pressione, mi rispose di conoscere bene soltanto uno. Era un ragazzo di Feisoglio. Faceva proprio parte di una banda di patrioti e, siccome egli stesso appoggiava quella causa, gli aveva regalato il maialetto da dividere con gli amici. Finalmente avevo trovato il bandolo, il negoziante aveva fatto da tramite, lo investì con un fiume di parole. Da tanto cercavo un contatto per aderire alla lotta e avevo urgenza di incontrarli. Rispose che l'indomani doveva recarsi proprio nel paese di Feisoglio per il mercato settimanale. Se lo desideravo mi ci avrebbe condotto ben volentieri. Prendevamo precisi accordi e la mattina molto presto l'aveva atteso lungo la strada di Santo Stefano Belbo. Seguì un'ora di viaggio disagevole a causa del dissesto e della tortuosità della strada, che si inerpicava tra una fitta boscaglia e sui primi contrafforti dei preappennini, fuori mano e poco frequentato, sorgeva il paese di 4 case e un campanile. Senza tardarci più del dovuto sulla piazza, anche per non destare sospetti e probabili spioni, eravamo entrati nella locanda. La gestiva una donna di mezza età, sorridente e gentile, che si apprestò a scortarmi da quei patrioti. Credevo di dover salire i sentieri tra i boschi e rimasi stupito di apprendere che mi accompagnava sul retro dove c'era la fumosa cucina. In un angolo in penombra una specchiera polverosa nascondeva la porta. Scendemmo la scala a chiocciola che ci introdusse nella cantina segreta. Lì ci trovai 5 uomini abbastanza giovani, dallo sguardo fiero ed energico. Non vestiva alcuna divisa, ma si intuiva che erano armati ed abituati ad agire senza alcun timore. Fatte le iniziali di presentazione, ma ben presto iniziamo a discorrere di quel che ci stava a cuore. Dal dialogo avevo intuito subito che erano sì dei patrioti, ma monarchici. La loro idea di mantenere sul trono un re inetto e pavido era in chiaro contrasto con la mia. In ogni caso ci accomunava l'intento di combattere fascisti e tedeschi, e questo mi spinse a rimettere al corrente di aver già raccolto armi e munizioni e radunato diversi amici pronti a formare una banda insediandola attorno a Castiglione. Replicarono che per accettare la mia proposta non attendere ordini, ma di fronte alla mia curiosità di sapere da chi li prendevano, non vollero pronunciarsi. Pinin, Giovanni Balbo e Mare. Fine d'anno 43. E venne lo smaniato giorno in cui ottenne notizie incoraggianti e determinanti. Se volevo entrare nel loro movimento avrei dovuto rivolgermi a Pinin Balbo. Pinin lo conoscevo bene, perché era l'esattore di Santo Stefano. Vivendo alla sua ombra avrei imparato ad amarlo come un padre e ad apprezzarlo come un grande condottiero di tutti noi, fino al giorno in cui cadde da eroe per cui sarà decorato medaglia d'oro militare. Lo incontrai prima del 9 gennaio 44, nella campagna intorno a Cossano, dove nella cascina di proprietà fra i bricchi aveva posto il suo embrionale comando. Mi aveva accolto benignamente, vagliando insieme l'umanità decidemmo di formare un distaccamento proprio vicino a casa mia, ponendo come regola che per il momento non si doveva attaccare gli occupanti, ma tenersi pronti per ogni evenienza che eravamo certi non sarebbe mancata. Il primo che aderì al mio gruppo di fuorilegge, che amava definirsi mio attendente, si chiama Battista Trebisace e faceva parte di quegli sbandati che dopo la disfatta avevo trovato a casa mia al ritorno da Cuneo. Nei momenti vittoriosi e di cocente sconfitta sarebbe stato sempre la mia ombra, e posso affermare che mi salvò svariate volte la vita, fino ad immolarsi e per non tradire confessando dove erano nascosti io e gli altri compagni di battaglione. Per Battista scelsi mare come nome di battaglia perché proveniva da un paese della bella Calabria, rambita al mare, Roseto Capospulico, in provincia di Cosenza. Era accaduto più volte che verso sera vedessi Battista appartarsi e volgere pensieroso lo sguardo sul nostro mare di vigne degradanti, mentre i suoi occhi lasciavano trasparire un'infinita nostalgia, fissava un punto lontano e si capiva che immaginava le langhe tindeci d'azzurro cobalto e vedeva nelle onde delle nostre colline, che si accavalavano fino all'orizzonte, i cavalloni delle giornate di tempesta, la stessa struggente nostalgia lo legava alla famiglia, la moglie ed i suoi figli piccoli, di cui avevo così tanto sentito parlare, che mi pareva di conoscerli. Battista era nato nel 15, aveva 9 anni più di me, ma pendeva dalla mia barba, apprezzava e condivideva le mie scelte, anche le più rischiose. Come un'ombra non mi aveva sempre seguito senza mai tirarsi indietro né discutere un ordine. La nostra avventura era durata quasi 2 anni, e poi quel destino costantemente sfidato, con un guizzo beffardo, aveva spezzato la sua vita nel fiore degli anni, impedendogli di vedere per sempre il suo mare e i suoi affetti. A mare si accodarono i due fratelli Cerruti, preziosi compagni di mille battaglie, Ermenegildo col nome di Lotta Chitti, attivissimo commissario politico, e suo fratello Ettore Pluto, ed ancora mio cugino Marino Enrico, detto Pipetto. Gigi. Il tumulto aumentava e le file si infoltivano. Tutti i giorni assistevamo all'arrivo di uomini in fuga, oltre a sbandati renitenti, approdavano sulla collina dei marini antifascisti, ricercati e giovani sfollati alle città, e poi gente schedata rimasta senza lavoro e di ogni altra sorta. Questa marea costituiva il massimo problema nell'organizzazione di quello che doveva diventare un esercito. Ad un esercito occorrono principalmente le istruzioni militari e le armi. La quantità raccolta finora risultava irrisoria, eravamo agli inizi, ed essendo inesperto e spesso in difficoltà, molti li indirizzavano da Pinin. Suddivisa la mia squadra in piccoli gruppi, avevamo già iniziato con fare discreto a perlustrare colline e paesi, raccogliendo informazioni sulle postazioni nemiche, fino al giorno in cui si presentò a casa mia un ufficiale dell'esercito in rotta, Luigi Sagone. Si faceva chiamare Gigi ed era un siciliano che sapeva un marito di Teresa Valorzi, una ragazza nativa di Castagnole Lanze, paese del Fondovalle, che avevo conosciuto già fin da quando eravamo bambini. Questo tenente, gloriandosi di essere antifascista, sosteneva con vigore di voler entrare a far parte nel nostro movimento di resistenza armata. Fino al primo incontro mi ispirò fiducia. Ci intrattenemmo per tutto il pomeriggio e dei discorsi avevamo stato di essere coscienzioso e schietto. E da me, che era un tipo fin troppo schivo, parve di cogliere come valore la sua parlantina sciolta ed una buona attitudine al comando. Comunque, il giorno successivo mi affrettai a salire da Pinin per parlargliene e lui mi aveva consigliato di reclutarlo. Una persona con quella scuola militare poteva esserci utile. Anche perché, essendo il mio reparto composto di ragazzi molto giovani ed inesperti nel conflitto armato, li avrebbe inquadrati ed addestrati nel miglior modo possibile. Con Pinin avevamo convenuto di affidare Gigi il comando ai miei uomini con l'obiettivo di metterlo alla prova per vedere le sue capacità organizzative. Per un certo periodo si era comportato piuttosto bene, faceva a noi tutti un po' di scuola all'uso sulle armi e sulla tattica da usare in azioni di guerra, ma proprio in quei giorni era emersa la questione del tristemente famoso capitano Davide, segretamente in combutta con i repubblichini nazisti, che a Cannelli voleva formare un reparto di polizia composto da patrioti. Avvertito l'eventualità di farne parte, non rimasi affatto entusiasta, mi era apparso subito un progetto poco pulito, perciò non volle interessarmene. Se ne era interessato invece il mio tenente, Gigi. Tutti i giorni scendeva da Castiglione per correre giù a incontrare Davide. La sera, dopo aver donato i nostri compagni, intavolava i discorsi, concludendo che secondo lui era giusto fare questo accordo, mentre io non vedevo la cosa per nulla chiara. Il giorno che Pini aveva fatto una capatina al nostro covo, mi accinsi a confidargli i miei timori, sperando riuscisse a dissiparli, ma lui ammise che li condivideva. Apertamente mi suggerì di appropriarmi di nuovo del comando degli uomini, ma io, cercando di terciversare, non stai pienamente d'accordo. Il contributo di Gigi era prezioso e pensavo di metterlo ancora alla prova. Pinin aveva ceduto a malincuore, tuttavia mi consigliò di fare molta attenzione al minimo sospetto e strometterlo. Il nostro comandante in capo era un uomo adulto e saggio, ed avendo acquisito grande esperienza di giudizio, non provava più fiducia in Gigi, e non si era mai sbagliato. Purtroppo, col passare dei giorni, i suoi dubbi sorsero anche a me. La discussione sul problema del capitano Davide erano state lunghe e senza via d'uscita. Ogni giorno che passava si faceva sempre più grave e pericoloso. Pini mi spediva continuamente staffette con l'ammonimento di non scendere assolutamente a cannelli, come stabilito con l'accordo iniziale. Dovevamo stare uniti allerta per nessun motivo uscire al paese. Lui ci aveva avvertito del movimento. Da ultimo mi aveva affidato un incarico: mandare qualcuno affidato al comando di Cossano per ritirare la busta contenente i soldi per i bisogni del reparto, che usavamo quasi completamente per l'acquisto di viveri. Non so come Gigi avesse fatto ottenere l'informazione, ma è andato proprio lui, approfittando dell'assenza di Pini all'accampamento, aveva ritirato i soldi e, visto l'aggravarsi della situazione, si era dileguato, deciso a raggiungere Asti, tolta la maschera, era passato a far parte dell'esercito delle Brigate Nere e a disposizione della Repubblica di Salò.
E con questo, per questa sera, chiudiamo la lettura di A pugni chiusi di Gianna Benabreaz. Adesso vi lasciamo con una canzone. Torniamo in diretta alle 21:53 minuti. Come dicevamo prima della pausa musicale, per questa notte chiudiamo con la lettura di A pugni chiusi di Gianna Menabreaz. Poi vedremo se continuarlo o meno la prossima settimana. Decide il mio co-conduttore,
sì, sì,
in tal senso.
Ma daremo ancora un po' spazio, perché non siamo ancora arrivati un po' a qualche
beh,
battaglia.
Appunto,
esatto,
cioè,
la battaglia.
La
cioè, esatto, vediamo cosa ha combinato anche lui. Esatto, nella sua lotta nel Langhe. Un po' si ricollega anche alla lotta che fu di Nuto, che fu di Fenoglio, comunque di altri partigiani, che Beltrame, tutti i compagni, anche comunque non dimentichiamoci Nino Moscatelli, altro grande resistente durante la lotta di liberazione, un leader, diciamo, che
fu una lotta lunga,
sì,
di
sì,
popolo, e quindi merita anche,
esatto, merita più
di essere scandagliata,
esatto,
a fondo.
Difatti tanti partigiani, compagni, sul loro fazzoletto avevano disegnato una mosca con scritto Telli, per appunto per l'appartenenza al gruppo dei Moscatelli, che sappiamo una persona come fu anche Visone, comunque, cioè tutti i partigiani che diedero con valore, specialmente nella pianura, nelle città, combatterono duramente. Abbiamo sentito anche dagli iscritti l'altra volta, leggendo quelle di Visone, di Giovanni Pesce, cosa significava per i tedeschi fascisti avere i gappisti in città. Loro portavano terrore e gli veniva risposto con lo stesso terrore che loro provavano. Era veramente una guerra logorante, ma alla fine valse la vittoria dei patrioti per la libertà.
Anche per questo l'invito è sempre valido a contattarci se avete testimonianze, documenti dell'epoca. Noi siamo ben contenti di poterli portare qua all'interno di questa trasmissione. Va bene, adesso direi diamo un paio di appuntamenti. Il primo è questa sera, se non sapete cosa fare andate alla Mensa Marzolo, c'è una serata con caldarroste e vin brûlé organizzata dal collettivo universitario Redant. Dopodiché invece venerdì 4 dicembre alle ore 21, adesso mi avvicino alla locandina perché sono ceccato, abbiamo la presentazione della rivista Crash nella metropoli 2015, dall'occupazione abitativa dell'ex Telecom agli scioperi della logistica, tra blocchi delle merci e marce per la dignità e contro la povertà, le lotte sociali a Bologna raccontate da chi le sta vivendo. A seguito ci sarà un DJ set funk and soul con DJ Same. E ultimo, ricordiamo anche che questo sabato 5 dicembre ci sarà anche a Venezia un corteo per protestare contro questa manovra di fogli di via che ha colpito più di una decina di compagni veneziani, con questo subdolo mezzo che è il foglio di via, che di fatto ti allontana dalla città in cui vivi, anche se hai una casa lì, se vivi lì da anni, se non hai la residenza. Ed è una tattica che stanno usando in più parti d'Italia per sbarazzarsi dei personaggi scomodi,
esatto,
alle autorità di turno. Va bene, con questo direi che abbiamo veramente detto tutto. L'appuntamento è a mercoledì prossimo, che sarà il 9. Mercoledì 9, sempre qua su radiazione.info. Se invece volete riascoltare questa puntata o le altre puntate, le trovate in podcast sul sito radiazione.info.
Esatto, quindi noi salutiamo tutti gli ascoltatori, ci vediamo mercoledì prossimo con la nostra sigla di chiusura classica, Fischia il vento, chissà che fischia ancora.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire, sì sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle ed ogni donna a lui dona un sospiro.
Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel colpir. Toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor.
Svelto la rossa sua bandiera, vinto su, che sventoli, per bacco. In alto la bandiera, su,